Buona giornata a tutti. Oggi è il 4 dicembre, io sono venuto ieri per fare la registrazione dell'Immacolata, sono ritornato oggi perché domani 5 devo fare una risonanza dei raggi X, spero di non dover fare interventi e quindi i giorni e le ore, gli impegni si accavallano. E devo andare fuori nel senso sempre qui a Genova, ma in un altro quartiere. Oggi è la terza domenica di Avvento, cioè il 15 del mese di dicembre. Quella domenica io sarò a Perugia, di ritorno da Assisi, e il parroco di là mi ha chiesto se posso concelebrare, fare l'omelia. Ho detto di sì perché ho il treno all'1:30 mi pare, quindi ce la faccio benissimo visto che poi c'è uno che mi accompagna alla stazione di Perugia. E quindi questo scambio è anche una cosa buona all'interno della Chiesa. Io lo facevo spesso perché invitavo anche persone diverse non tanto a celebrare le messe quanto a venire ad ascoltare o a parlare agli altri, alla mia gente, perché ascoltassero voci diverse. Ho sempre fatto in tutte le parrocchie questo, che fossero preti, fossero laici, non mi interessava, l'importante è che avessero qualcosa di solido da dire. La terza domenica di Avvento si situa in un contesto di provvisorietà totale. Oggi è stato presentato al Parlamento, anzi è stato votato, il decreto che attribuisce alle corti di appello il giudizio e le decisioni sui migranti. Siccome i tribunali, i giudici davano torto al governo, la signora ha pensato bene di cambiare spartito, cioè elimina i giudici e li attribuisce a quelli della Corte di Appello che normalmente si occupano di delitti gravi. I giudici delle preture, dei tribunali di primo grado si sono attestati sulla giurisprudenza europea e siccome a questi non va bene perché non la pensa come loro, si eliminano gli ostacoli eliminando gli strumenti di controllo. È una cosa grave questa, perché significa che non riconoscono la tripartizione del potere, dell'esercizio dell'autorità. Il potere legislativo, che appartiene al Parlamento, che invece è mortificato assolutamente, perché devono votare costantemente fiducia e decreti d'urgenza, per cui non ne contano più, non possono più discutere. Il potere legislativo, il potere esecutivo, che è quello del governo, che ormai è preminenza in tutte le forme di vita della società. E terzo, il potere giudiziario, che non è un potere elettivo, ma è un potere costituzionale di garanzia e di custodia. Compito della magistratura è guardare e vigilare che gli altri due poteri non debordino dai loro ambiti costituzionali, come sta facendo adesso questo governo con una serie di decreti e di normative che sono veramente una cosa ignobile. La Corte Costituzionale, proprio ieri con il Presidente, ha svuotato radicalmente la riforma che voleva la Lega dell'autonomia differenziata per un semplice principio, che l'Italia è un popolo o è una nazione unico e indivisibile. Non ci possono essere porzioni di autonomia, è come se in una famiglia ognuno dicesse questo pezzo di famiglia è mio, me lo gestisco io e nessuno ci mette il becco. Lo so che con i ragazzi, specialmente con gli adolescenti, questo avviene, ma noi sappiamo che gli adolescenti sono in una fase di transizione. Queste prese di posizione, come le altre, come quella di Valditara il giorno della fondazione in nome di Giulia Cecchettin, in cui afferma che il patriarcato non esiste, e via di seguito, e tutte le altre prese di posizione ci stanno portando proprio a sbattere contro la muraglia cinese. La gente non se ne ricorda, ma perché perde la memoria remota e la memoria immediata. Però si dovrebbe, guai a noi se perdiamo la memoria degli avvenimenti, dei fatti passati, ma oggi è così. E sembrano tutte cose nuove, ma non lo sono. Questa sta realizzando il disegno di Gelli, è il disegno della P2, della P3, della P5, della P6, di tutte le P, perché hanno il suo obiettivo, ma si scornerà, perché il suo obiettivo è quello di essere padrona assoluta dell'Italia, senza contraddittorio e senza contrappesi. Questo è impossibile. Ecco, la Repubblica ha in sé la forza di respingere. Queste ultime elezioni ci hanno detto che la popolazione è assuefatta, è rassegnata. Quando il 46-47% non va a votare, vuol dire che ormai pensa che non c'è niente da fare, perché fanno quello che vogliono, e per noi aumenta solo l'inflazione, che decurta gli stipendi e le possibilità di vita e di realizzazione. Vedremo che la parola di Dio oggi, in questa domenica, di domenica 15, ci dice che in qualsiasi situazione di degrado, di disperazione, noi abbiamo la forza di resistere, di reggere. Perché non possiamo abdicare alla nostra presenza. Alla nostra presenza, che significa, come in ebraico, dimora, Shekinah, dimora, che significa partecipazione, che significa responsabilità, che significa gioiosa responsabilità. In quanto, come abbiamo detto domenica scorsa nella festa della Immacolata, in quanto ognuno di noi è indispensabile. Se veniamo meno, non la società, il mondo, l'universo si rallentano, non si realizzano appieno. La terza domenica di Avvento, sentite ogni tanto qualche rumore, forse è la plastica che è sul tetto. Qui oggi c'è un freddo, veramente un freddo, come si suol dire, becco, anche se non ho mai capito cosa c'entra il povero becco con il freddo, visto che i becchi, stambecchi, cirimbecchi e tutto quello che volete stanno fuori al vento, al freddo, al gelo, come Gesù Bambino, ma lo sopportano tranquillamente, perché sono fatti per natura così. Allora, la domenica di oggi è improntata alla gioia. Già dalla prima lettura, in cui dall'antifona della messa, rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. In latino è gaudete, semper in domino, iterum dico, gaudete, dominus prope, il Signore è vicino. ed è preso dal capitolo 4, dai versetti 4-5 della lettera ai Filippesi. Perché questa gioia? Perché questa esultanza di gioia quando la prima lettura ci descrive, che è Sofonia, il profeta Sofonia, che vive nel VII secolo avanti Cristo, ci prospetta una situazione di desolazione. Ecco, è un principio biblico questo, che si vede, si sperimenta in modo particolare nei salmi. Vi sono salmi di gioia, salmi di esultanza, salmi di lode, salmi di lacrime, salmi di pianto, salmi processionali, salmi gaudenti, esultanti, gioite monti, le colline di qua e di là, il Signore, suo Signore, cavalca le nubi, eccetera, esultate popoli, gaudite nazioni. Perché? Come si fa in un contesto di questo tipo? Per esempio, uno può essere triste e si trova un salmo di gioia. Uno può essere depresso e si trova un salmo di esultanza, che non combaciano. Come si fa in questi casi? In questi casi è che noi non ci possiamo scegliere il salmo che vogliamo o la pagina della Bibbia che vogliamo. Nel momento in cui noi troviamo un salmo di gioia, preghiamo con un salmo di gioia, però dentro di noi c'è un mare di tristezza. Io prego con quel salmo di gioia pensando ai miei momenti di gioia che ho vissuto o condiviso con altri, oppure lo dedico a tutte le persone che vivono nella gioia e sono felici, anche se io sono in un mare di tristezza. E in questo modo, pur essendo in una condizione negativa, io condivido con gli altri chi sono e accetto che gli altri possano essere diversi da me e possano godere. Per cui, anche se forse non posso esprimerlo, io condivido la gioia degli altri. Se viceversa io sono euforico, sono gioioso e ho un salmo di tristezza dal profondo, grido a te, oh Signore, Signore, abbi pietà di me perché sono disgraziato, povero, nel peccato mi ha concepito mia madre, io sono sventurato, nemmeno la suocera mi ha voluto e io sono dovuto scappare di casa. Ecco, in un contesto di questo tipo si fa l'inverso. Io condivido con gli altri la loro sofferenza, il loro dolore, pur vivendo io in uno stato di grazia e di benessere. Non rinnego il mio stato di benessere, ma lo riverso come benedizione su tutti quelli che vivono nella tristezza e nel limite, nel timore, nell'amarezza. Allora la preghiera diventa veramente un luogo dove ci possiamo di fatto incontrare nella vita. La terza domenica ha questo andamento gioioso perché, essendo alla metà, vi ricordate che abbiamo detto all'inizio dell'Avvento, nella prima, che in Francia, a Tours, il vescovo Fortunato l'aveva fatta cominciare alle 11 di novembre con la festa, con la memoria di San Martino, quello del Mosto. Per fare 40 giorni di preparazione al Natale, uguali e corrispondenti ai 40 giorni della Quaresima di Pasqua. Di modo che i due misteri principali della fede, che sono la incarnazione di Gesù, nella risurrezione noi sintetizziamo la Trinità, e la risurrezione di Gesù, vi sia la stessa preparazione di natura penitenziale. Quando poi è arrivata a Roma, l'esperienza del VI secolo a Tours è arrivata a Roma. A Roma ha cambiato aspetto ed è diventata una preparazione immediata al Natale, quando in origine questo periodo prima di Natale era una preparazione alla fine del mondo. Era una vigilia escatologica, cioè ci faceva riflettere sulla fine del mondo, per dire: ricordati che se vuoi dare una dritta alla tua vita, non devi guardarla dalle tue spalle, ma devi guardarla dal tuo davanti. Cioè devi osservare la vita dal punto di vista della fine. Quando avrò finito il mio cammino nella vita e guardando indietro, valutando quello che ho vissuto, quale valutazione do? Quale giudizio do? Quale criterio ho usato per vivere? A che punto mi trovo? Chi sono io? Chi sono io? E allora abituarsi a vedere la vita dal punto di vista della fine non solo ci evita tante svarioni ed errori, ma ci mette su una giusta prospettiva, che è la prospettiva di costruire il nostro futuro. Perché se io guardo la mia vita dal punto di vista della fine, è come se vivessi in una retrospettiva. Io ho sempre di mira qualcosa di definitivo, che è la fine, che è una fine certa. E non mi illudo nel fare questo, quello, quell'altro, eccetera, perché diventa un criterio di selezione. Anzi, direi, oserei dire di più, diventa un criterio di discernimento. Io è un criterio che uso costantemente nella mia vita. Tutto quello che dico, che faccio, è misurato sul principio della fine. Da un punto di vista filosofico, se volete, o teologico, si dice una visione, una vista, una prospettiva teleologica. Teleologica, da cui... Fate affinamento alle orecchie. Teleologica, che non è teologica. Teologica vuol dire discorso su Dio. Teleologica vuol dire il discorso su Dio, ma visto dalla tele, che non è la televisione, ma dalla fine. Telos, fine. Però c'entra anche la televisione. Che cos'è la televisione? Non è una visione presente, ma dal punto di vista della lontananza, cioè da un qualcosa che di fatto non è qui, ma che me la rende possibile. Ecco, è la teleologia, che potremmo dire l'esame della storia personale e comune, della grande storia, della piccola storia, è la storia vista dal punto di vista della fine. Teilhard de Chardin direbbe che è la storia nostra vissuta, animata e riflettuta dal punto di vista dell'omega. L'omega è l'ultima parola, è l'ultima lettera dell'alfabeto greco, alfa ed omega. Alfa vuol dire principio, lo diciamo il sabato santo, alfa ed omega, e poi si dice principio e fine. Il fine ha due significati. Una indica la conclusione, fine, fent, fine. L'altro è il fine, cioè il punto di arrivo. Abituarsi a leggere la propria vita dal punto di vista della momento, dal punto di vista del punto dell'arrivo, è tutta un'altra prospettiva, perché tutte le illusioni, tutte le crepe, tutte le crespe cadono e crollano, tutto il superfluo crolla, cade, e noi risparmiamo un sacco di tempo. Ecco, questa domenica cade alla metà dell'Avvento, grosso modo alla metà dell'Avvento. E specialmente nel Medioevo, quando la gente durante l'Avvento e la Quaresima digiunavano, digiunavano sul serio, non mangiavano per tutto il giorno, se non la sera quando si finiva il lavoro nei campi. Ancora oggi, per esempio, i musulmani nel Ramadan durante il giorno non possono mangiare, ma la notte si sbizzarriscono come vogliono. Il digiuno del Medioevo, nell'epoca del Medioevo, ma fino ai nostri, tutti ve lo ricordate, no? Che guai, si poteva bere solo un pochettino d'acqua prima di andare a fare la comunione, perché dalla mezzanotte in poi non si poteva mangiare nulla, niente. Era un digiuno pesante, specialmente per il tipo di lavoro che la maggior parte delle persone facevano, fabbri, i mestieri vari, i campi, la raccolta dei frutti della terra, zappare, tutte queste cose qui erano pesanti, perché la terra, come si sa, è bassa. Allora la Chiesa, nella sua maternità, poiché questa gente dipendeva dal principe, dal barone, dal marchese, dal conte, dal re, la Chiesa stabiliva una interruzione del digiuno alla terza domenica. Per questo c'è l'invito alla gioia. Si interrompe il digiuno e per dare un segnale importante anche il prete in questa domenica di Avvento cambiava il colore dell'abito. Non è più il colore viola, ma poteva essere il colore rosa, che non è rosso, non è viola, ma è rosa, una cosa di mezzo, una cosa di mezzo. In questo giorno in cui si interrompe il digiuno di Avvento e di Quaresima, anche lì la terza domenica, questa è la missa Gaudete, perché la prima parola è Gaudete, dico vobis iterum, Gaudete, gioite, gioite, gioite. La terza domenica della Quaresima è la missa Letare. La missa Letare, che vuol dire la stessa cosa, rallegratevi, gioite, rallegratevi. Ecco, in questa domenica i responsabili, il re, i baroni, avevano l'obbligo di dare da mangiare la carne ai loro dipendenti e al popolo, per cui si faceva una grande festa popolare, paesana, castellana, quello che volete, e si interrompeva il digiuno dando da mangiare alla gente che la carne normalmente non la vedeva mai. Le proteine le mangiavano soltanto con i legumi. Detto ciò, il profeta Sofonia è uno dei profeti più pessimisti di tutta la scrittura. Visse durante il regno di Giosia, VII secolo, e siccome tutto il mondo circostante del Medio Oriente era sotto il dominio dell'Assiria, che occupò anche Israele e lo deportò in esilio, la prima deportazione fu nel VII secolo proprio da parte della Siria. Il tempo VII secolo fu un tempo di massima decadenza morale, possiamo dire che è uguale a quella che noi viviamo giorno per giorno. Guardate, per esempio, arrestano un presidente di regione per corruzione e la gente rivolta il suo successore, che è il suo compagno, che è il suo compagno politico e che ha rifatto la stessa giunta di quello che è stato arrestato. La notizia è di oggi che hanno arrestato circa 27 persone, tra cui anche un carabiniero, un colonnello, non so cosa sia, di capo di una caserma qui a Genova, a Cornigliano, che aveva fatto man bassa a tutto spiano, credendosi onnipotente, vendendo dati, segreti, facendosi pagare da malaffari, ma una cosa veramente impossibile. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, ormai è una corsa alla delinquenza. In questo Berlusconi ha vinto. È lui che ha insegnato questo, che ha diffuso la corruzione in un modo non solo strisciante, ma ora impunita. E infatti si fanno le leggi per rendere impuniti coloro che governano e i loro alleati. È un tempo di decadenza e ancora non avete visto nulla, perché il peggio deve ancora arrivare. Perché se si capisce, se si legge bene la storia, quella passata, quella presente, quella futura, perché noi siamo in grado di prevedere il futuro, perché la vita è come una equazione matematica. Se tu metti certe premesse, il risultato sarà coerente con le premesse. Se le premesse sono inquinate, il risultato sarà inquinato. Se le premesse sono buone, il risultato è buono. Se le premesse sono sbagliate, il risultato è sbagliato. Se le premesse sono esatte, cioè è chiaro, il risultato sarà chiaro ed esatto. Dunque, è un tempo di decadenza, grande decadenza, che ha pervaso anche la religione. Mi sembra di vivere nel 2024. I riti che si celebravano nel Tempio non corrispondevano più alla vita. La gente andava al Tempio, come la gente andava a messa, per averne un beneficio, per salvarsi l'anima, per tirare fuori dalle fiamme dell'inferno qualche caro, per scoprire poi che quelle fiamme sono immaginarie. Non crediate che io sia iconoclasta, cioè uno che vuole distruggere. Io sono uno che non può accettare che si dicano le bugie, per nessun motivo. Quante volte noi diciamo, ho detto una bugia a fin di bene. Non esiste la bugia a fin di bene, esiste la bugia, punto. E la bugia vuol dire che tu non ti fidi di quello che hai davanti, cioè che sei una persona diffidente, cioè sei una persona di non fede, non hai fiducia, perché se avessi fiducia affronteresti la verità con libertà. E lasceresti lo spazio di decantazione a... Il re Giosia, di fronte a questa realtà distruttiva e a questo pessimismo e a questa decadenza, fa una sola cosa: mette in piedi una riforma religiosa con una grande ristrutturazione anche materiale, fa fare degli scavi e lì si trova un rotolo della Bibbia ebraica. Questo rotolo è il quinto libro del Pentateuco, il libro del Deuteronomio, che è una serie di leggi che regolano la vita non solo del culto, ma anche della vita sociale. Attorno a questa riforma, che noi è stata di una potenza questa riforma tale che noi possiamo paragonarla soltanto alla rivoluzione che ha compiuto il Concilio Vaticano II, ma che in questi 60 anni di vita che ci separa da quell'evento, solo i preti hanno impedito che si compisse completamente. Il popolo è stato tenuto alla lontana. Nessuno ha parlato dei documenti del Concilio Vaticano II, concilio rivoluzionario, concilio di svolta, concilio anticrisi. Invece i preti lo hanno trasformato in uno strumento, o meglio, lo hanno accusato per giustificare se stessi di essere strumento di crisi. Questa riforma che fece Giosia, uomo pio, uomo nobile, uomo che non aveva interessi personali, questa riforma fu l'inizio di una risalita. Ed è il brano di oggi di Sofonia, pur nel suo pessimismo, si situa in questo barlume di luce. Bisogna gioire e fare festa perché Gerusalemme non sarà calpestata fino al punto da essere totalmente distrutta. Gerusalemme è sempre nel pensiero di Dio, anche se le sue mura sono distrutte, anche se il suo popolo è espulso dalla sua terra e naviga e cammina a ramingo in tutto il mondo, la grande diaspora, che poi arriva alla conclusione apparentemente anche logica della Shoah, cioè la volontà specifica, voluta, studiata, di annientare radicalmente un popolo. In questo contesto arriva Sofonia che condivide questo modo di pensare e dice: non bisogna disperare, perché in qualunque situazione di sofferenza, di depressione, di sgomento, di paura, di morte, c'è sempre uno spiraglio di salvezza perché Dio non abbandona i suoi figli alla morte. Il profeta esplode allora in un grido e in un urlo di gioia. E il verbo che usa è il verbo chairo, gioisco, comunemente usato come saluto ordinario. Nella forma imperativa, chaire, Chairo vuol dire io gioisco. Chaire vuol dire gioisci tu, è imperativa. Gioisci tu, rallegrati, godi, fai festa. No? Ha acquistato nella lingua greca il valore di un saluto benaugurante, un benvenuto, come dire, non so, ciao, bella giornata oggi, eh? Chaire, chaire come l'Ave Maria in greco è chai Maria che charitomene, Ave Maria, Ave, salve, oppure ancora meglio, chaire, rallegrati, gioisci Maria, piena di grazia, o curios metà su. Il Signore è non con te, perché se avesse voluto dire con te, avrebbe detto siun, su, ma qui dice metà su. E metà su significa è in mezzo, dentro di te, perché Maria è il simbolo del popolo e Dio è in mezzo al suo popolo. L'arcangelo Gabriele, vi ricordate la domenica scorsa, abbiamo detto che Gabriele è il custode dei segreti di Dio. E l'arcangelo Gabriele usa, entrando da Maria, lo stesso verbo, chaire Maria, rallegrati. Maria usa le stesse, lo abbiamo detto domenica scorsa, usa le stesse parole del profeta Sofonia. Gioisci, rallegrati Maria, perché il Signore è in mezzo a te. Ma com'è possibile questo? Io non conosco uomo, perché Gerusalemme è una città senza uomini. Le donne sono vedove. Gerusalemme ha perso i termini dell'alleanza, li ha smarriti. Il profeta allora, pur essendo lui stesso un depresso, invita alla gioia. Poi abbiamo la seconda lettura della lettera ai Filippesi, che però non dico nulla, altrimenti ci porta lontano, in quanto è un po', erano due lettere, non sappiamo se l'ha scritta da Efeso oppure da Corinto, oppure da Roma forse, del 62, e da Efeso nel 56, erano due lettere che però poi sono state messe insieme, non sappiamo in che modo, come, quando, eccetera, perché a nessuno interessavano queste cose. Interessano a noi che siamo ossessionati dalla precisione materiale, con le fonti, eccetera, eccetera. Io sono un patito di queste cose e capisco che può essere una malattia. Allora, la gioia che ci viene annunciata oggi non sia una gioia, come dire, godereccia, festaiola, ma sia la gioia della vita, sia la gioia di scoprire che gli altri possono essere gioiosi e allora condividere con gli altri, non vivere di gelosia, ma di condividere con gli altri la loro gioia, oppure la loro sofferenza. Iniziamo allora, abbiate pazienza, ma ho qualche problemino alla bocca, per cui ogni tanto mi blocco, come anche adesso ho scoperto di avere una forma di dislessia quando scrivo, per cui devo stare molto attento. E insomma, sono problemi della giovinezza questi. Se non fossimo giovani, noi non avremmo questi problemi, perché siamo in una fase di radicale cambiamento. Quindi andiamo avanti, rallegriamoci tutti nel Signore. Spirito Santo, tu sei la gioia e l'esultanza della figlia di Sion. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu rallegri il cuore della santa città Gerusalemme. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'amore di Dio che stai in mezzo a noi. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la festa che rallegra la gioia della Chiesa. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la forza del Signore che viene a salvarci. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'acqua che attingiamo alla sorgente che è Cristo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci raduni attorno al Santo di Israele che è in mezzo a noi. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu formi i credenti all'affabilità della testimonianza. Spirito Santo, tu sei il messaggero che annuncia che il Signore è vicino. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu custodisci i nostri cuori e pensieri in Cristo Gesù. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la risposta agli interrogativi della vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'acqua che battezza chi crede in Gesù di Nazareth. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il fuoco purificatore che sana e trasforma. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il vento che pulisce il frumento della fede. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la luce e la forza che guida i nostri passi. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la vita nel cui nome celebriamo l'Eucaristia. Veni, Sante Spiritus. Ora raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Presentiamole davanti a Dio come il dono più grande e unico che possiamo fargli. Noi non abbiamo né oro né argento, non abbiamo opere buone da presentare al Signore, forse nemmeno opere cattive. Noi possiamo solo offrire la nostra vita così com'è, mista, una vita complessa, dove c'è il bene, c'è il male, c'è di tutto. Ed è quello che abbiamo, come la vedova. Offriamo al Signore la nostra vita, così com'è. E diciamo insieme, segnandoci con il segno distintivo di tutti i cristiani nel mondo, Eisto onoma, nel nome, tu patros del Padre, Kai Hyu e del Figlio, Kai tu Hagiu pneumatos e del Santo Spirito, Curios Heis, Signore uno. Amen. Noi non pregheremo mai abbastanza per le persone che amiamo, per le persone che non conosciamo, in una parola per l'umanità. Perché il principio che il Concilio ci dà è che le gioie e le speranze, le angosce e le ansie dell'uomo di oggi sono le angosce, le gioie e le speranze, le angosce degli uomini, degli apostoli, degli uomini e delle donne che credono in Cristo. Noi siamo parte di questa umanità, che è un'umanità per la maggior parte sofferente, perché priva anche della vita. Priva della vita. E spetta a noi annunciare la vita, ma quale vita annunciamo? Dice San Tommaso d'Aquino, se tu incontri un povero che ha fame, non gli puoi dire vieni che ti insegno il credo. Gli dici, vieni che ti do da mangiare. E dopo puoi anche parlare del credo o insegnare il credo. Nel rispetto, noi aggiungiamo oggi, della sua persona, come vedremo anche nel Vangelo. O Dio, fonte di vita e di gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, perché affrettandoci sulla via dei tuoi comandamenti portiamo a tutti gli uomini il lieto annunzio del Salvatore Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal libro di Sofonia, capitolo 3, 14-17. Nel VII secolo avanti Cristo, un secolo dopo Isaia, il Medio Oriente era dominato dalla Siria, che si apprestava ad invadere anche Israele, la cui decadenza morale aveva degenerato anche la religiosità. Una religiosità d'accatto, una religiosità di convenienza, una religiosità immorale. Il nuovo re Giosia, che sale al trono nel 640 e governa fino al 609, sempre avanti Cristo, è un uomo pio, è religioso, saggio, e fa questa grande riforma, che, come ho detto, pertanto per capirla, equivale al Concilio Ecumenico Vaticano II. Da questa riforma nasce il libro che è ritrovato mentre si ristruttura una parte del Tempio. È il libro del Deuteronomio, che significa seconda, si chiama seconda legge perché è stata ritrovata. Da questa riforma, in questa prospettiva, che noi dobbiamo leggere i due poemetti riportati nella liturgia di oggi, che ci offrono uno spiraglio di luce e una speranza futura. Mai rassegnarsi. Anche se tutto sembra andare contro di me, io non ho il diritto di rassegnarmi, perché la mia vita impone che io sia sulla breccia. Una mamma o un papà non si rassegnano mai. Non possono abdicare. Ognuno di noi non può abdicare dalla propria umanità. Non tutto è perduto se il popolo e le sue gerarchie torneranno al Signore con un cuore nuovo. Ecco il contesto della conversione, che significa prima di tutto cambiare mente, cambiare testa, cambiare modo di ragionare prima che cambiare modo di vita. L'invito alla gioia è talmente aderente che l'Arcangelo Gabriele lo prende esattamente alla lettera, usa le stesse parole del profeta Sofonia e le rivolge a questa ragazza, alla ragazzina di Nazareth, a cui è mandato per darle l'annuncio che lei fa parte di un progetto che supera lei stessa, il progetto della nuova umanità. Dal libro del profeta Sofonia, capitolo 3, 14, 17, appena 4 versetti. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te. Ha capito adesso il rapporto con Maria? Non con te, è troppo banale con te. In mezzo a te. E anche se non lo dice, in mezzo a te vuol dire che tu stai partorendo il nuovo popolo che si muove dentro di te, in mezzo a te fisicamente, perché tu sei una sola cosa con il tuo popolo e tu non temerai più alcuna sventura. Queste sono parole del profeta più pessimista della storia. Poi verrà Geremia. Ma se non era pessimista, se era ottimista, questo cosa andava? Metteva le bombe sotto per fare i fuochi d'artificio? In quel giorno, che è un giorno di giudizio, si dirà a Gerusalemme, non temere, notate, tutto un invito a superare le difficoltà, non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, non lasciarti cadere le braccia, cioè non rassegnarti, non è splendido questo. Non abbiate fretta, anche se tutto vi sembra buio, anche se tutto vi sembra morto, anche se tutto vi sembra senza senso, sappiate che tutto ha un senso. È compito tuo, tu esisti per trovare questo senso, che è una direzione, un significato per te e per gli altri. Il Signore tuo Dio. Di nuovo, in mezzo a te. Rallegrati Maria, sei diventata graziosa davanti a Dio. Il Signore è in mezzo a te e tu sei benedetta fra tutte le donne, perché se il Signore è in mezzo a te non può esserci altro esito che la benedizione perenne. Non temere, Sione, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Il rinnovamento è frutto dell'amore. Quando volete cambiare le persone, in modo particolare alle mamme, ai papà, se volete cambiare le persone, non attestatevi, non impuntatevi, cambiate voi stessi, cambiate voi atteggiamento, modo di rapportarvi, e gli altri, l'altro, il figlio, cambierà, perché i cambiamenti avvengono per osmosi, perché l'amore è osmotico. Se l'amore non è un'osmosi, cioè non è una trasfusione di sangue, non è una trasfusione di linfa vitale, se l'amore non è un confondersi insieme, è acqua fresca. Noi abbiamo idealizzato tanto l'amore da farne qualcosa di etereo, qualcosa di talmente spirituale. Tanto è vero che quelli che dicono l'amore di Dio, l'amore di qua, Dio è padre, Dio è madre, Dio è suocera, Dio è nuora, sono i primi che non sanno amare. Sono chiusi, sono gretti. Questo, per esempio, anche per formazione, non è solo colpa loro, però ce n'hanno messo del proprio. Il clero normalmente è egoista. Tutti coloro che bazzicano nelle parrocchie sono grette, sono persone grette, praticano ma non amano, perché se amassero si lascerebbero mangiare, come fa la mamma col bambino piccolo, che se lo mette, prende tra le mani e mentre lo copre di baci gli dice ti mangio, ti mangio, ti mangio, perché la madre, l'amante, ha il bisogno di interiorizzare l'altro, cioè di prendere l'altro e portarlo dentro di sé, per essere una cosa sola e non per essere parcellizzato. Capite che nella morale cattolica noi abbiamo fatto strame e strage, abbiamo avuto paura dell'affettività, abbiamo avuto paura della tenerezza. Abbiamo avuto sempre terrore, salvo poi, dedicarci alla pedofilia. L'amore cambia, ti rinnoverà con il suo amore. E soltanto l'amore cambia le persone, nient'altro. Nemmeno la cicuta, nemmeno il veleno. Solo l'amore cambia le persone. Il salmo responsoriale viene preso da Isaia, che è di un secolo prima, ed è un salmo che non appartiene quindi al Salterio, e i primi 39, è preso dai primi 39 capitoli dell'Isaia storico dell'VIII secolo. In questo salmo, chiamiamolo salmo, ma è un testo che viene fatto in forma salmodica, cioè nei capitoli 6-11, e qui noi siamo nel 12, quindi è 6-11 lo preparano e il 12 è l'esplosione, è l'attesa del Messia, la prospettiva è messianica, dunque è un canto di liberazione. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Vi faccio notare, per chi è abituato come me ad avere il testo sulla bocca e gli occhi nel testo ebraico, che c'è una struttura di vita che noi non cogliamo perché non ci siamo abituati per niente. Notate, perché mia forza e mio canto è il Signore. È il Signore, lo troveremo in Giovanni nella pesca, quando dopo la risurrezione vanno a pescare e vedono uno che scambiano per un fantasma. E allora si agitano, a un certo momento però il discepolo che amava, che Gesù amava, grida: «Ehi il Signore!» E Pietro si butta in acqua, nudo. Quindi il verbo «è il Signore» è un presente indicativo, la realtà di adesso in cui noi ci troviamo. Ma qual è la ragione di questa realtà di adesso in cui facciamo esperienza del Signore che è in mezzo a noi? Egli è stato la mia salvezza. Se tu vuoi sapere chi io sarò, questo è il senso del nome Yahweh, se tu vuoi sapere chi io sarò, interroga il passato, come mi sono comportato con i tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sarò chi sono stato. Allora, se io voglio incontrare Dio oggi, mi devo fermare e considerare, esaminare, osservare, contemplare la mia vita passata e vedere le esperienze che ho fatto di Dio. Il mio passato io non lo posso toccare. Sul mio passato io non posso intervenire, ma io posso abbracciarlo, posso collocarlo nel mio presente e farne un grande dono a Dio. Magari un mazzo di porti, di fiori appeso alla porta. Così quando lui apre la porta si trova un mazzo di fiori. Questo è l'amore. Cioè unire, non vivere a momenti, ma unire in un senso profondo di unità tutti i vari momenti della vita. Il mio canto è mia forza, il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Non c'è una contraddizione. La logica del sistema grammaticale e sintattico italiota vorrebbe che mia forza, il mio canto è il Signore, egli sarà la mia salvezza. No, egli è stato. Egli è stato perché è la certezza che c'è, anche se io non la vedo. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Vi ricordate Maria, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Maria conosceva la Bibbia. Le conosca tutta la terra, senso della missione. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Il Vangelo riporta la figura di Giovanni il Battista, che noi chiamiamo giustamente il precursore. Tutti e tre i Vangeli di Marco, storicamente prima Marco, Matteo e Luca, si sono strutturati con lo stesso canovaccio, e l'inizio del Vangelo si apre con un trittico che descrive la vita pubblica di Gesù, il ministero e la predicazione di Giovanni, il battesimo di Gesù e le tentazioni di Gesù. Questi tre quadri formano l'introduzione ai Vangeli. Il brano di oggi appartiene al primo quadro del trittico. La predicazione è il battesimo di Giovanni il Battezzante nel fiume Giordano. Luca non è originale, ma si limita a riportare la tradizione comune ai sinottici. Si sente già la polemica post-pasquale, questa, con i discepoli del precursore, perché c'erano due gruppi, i discepoli di Gesù e i discepoli di Giovanni Battista. Quelli discepoli di Giovanni Battista pensavano che il battesimo di Giovanni Battista fosse il più importante, perché è stato il primo e anche Gesù si è sottomesso al battesimo di Giovanni. Gli apostoli dicevano: no, Giovanni è venuto a preparare il Messia, e il Messia è Gesù, che è più grande di colui che lo ha annunciato. Il termine battesimo a questo livello non ha ancora il significato sacramentale che assumerà dopo, ma è semplicemente un annuncio di giudizio di Dio sulle nazioni, da cui saranno preservati dallo Spirito coloro che si faranno battezzare nel nome di Gesù. Quando si vara una nave, si dice è il battesimo di una nave. La nave affonda nelle acque, ma le acque la respingono. È la spinta e la controspinta, e per questo sta a galla. Il giudizio di Dio è un battesimo di penitenza, ma anche un battesimo di fuoco. Io non sono venuto a portare la pace, ma il fuoco, la spada. Che cosa voglio se non che il fuoco prenda fuoco? Ecco, questo è il battesimo purificatore. È un invito, questo Vangelo, a saper cogliere, a vigilare per poter cogliere la Shekinah, la dimora, la presenza di Dio nella nostra vita. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, notate la genericità, no? In quel tempo, quando? Ma non ti importa, allora. Le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? La prima domanda è sull'esistenza. Dove siamo? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Queste sono le folle. Notate? Le folle. Vennero anche dei pubblicani. Le folle vuol dire nessuno, cioè una cozzaglia di gente che non ha un progetto, non ha un programma, non ha una prospettiva di vita, ma è gente che vive così, come capita. È gente che non si vive, è gente che si trova la vita come una condanna. Poi abbiamo i pubblicani che vennero a farsi battezzare. I pubblicani sono i reprobi, coloro che ancariavano il popolo, i ladri, coloro che rubavano. e che imponevano tasse per arricchire se stessi. E gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Anche loro: «Qual è la mia identità? Cosa voglio?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Il sistema delle tasse al tempo di Gesù era questo. L'imperatore romano, tramite i suoi ufficiali, incaricava qualcuno e gli appaltava la raccolta delle tasse e stabiliva, per esempio, a Nazareth c'erano 1.000 abitanti. Beh, per 1.000 abitanti, poiché le tasse erano pro capite, 1.000 abitanti, si diceva che per ogni abitante ci doveva essere, mettiamo, un denaro, no? Quindi di lì dovevano raccogliere 1.000 denari. L'esattore era autorizzato, se riusciva a prenderne di più, se li teneva lui. E potete immaginare, perché l'esattore non andava, non era uno, ma aveva uno stuolo di esattori che dovevano andare in tutti i villaggi, in tutte le tende, a contare il numero delle persone, ecco perché serviva il censimento, e poi ad imporre le tasse. Quindi aveva delle spese di rappresentanza notevoli e nello stesso momento doveva guadagnarci. E quindi dove poteva, invece di dire tu mi devi un denaro, diceva tu mi devi un denaro e mezzo. E la gente pagava. Quindi la prima categoria è l'anonimato, la folla che vive così, che va di pancia, e sono le folle di Salvini e della Meloni e di tutto il Cucuzzaro. Poi ci sono i ladri che allignano all'interno dello Stato, regione, governo, Parlamento, eccetera, perché sono tutti, non tutti, la maggior parte, almeno la maggioranza, sono ideologici. Ed egli disse loro: non esigete più di quanto vi è stato fissato, cioè rispettate gli accordi, che è la base del rispetto. Lo interrogavano anche alcuni soldati. I soldati all'epoca, ieri come oggi, erano di professione stupratori, perché era un modo di pagarli senza dargli soldi, ma gli davano via libera per fare quello che volevano e anche per rubare e prendersi denari, gioielli, quelli che poca roba che potevano incontrare, e di prendersi anche le derrate o le mucche o i cavalli, gli asini, eccetera, eccetera. Tre categorie di sventurati, tre categorie di persone tra le più disgraziate, perché erano odiati anche. Rispose loro ai soldati: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Qui Giovanni enuncia il rispetto per le persone. Poiché il popolo era in attesa, e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo. Notate come Giovanni si pone in contrapposizione alle tre categorie precedenti: la folla, i pubblicani e i soldati. Egli è coerente, egli è corretto, egli è onesto. La folla pensa che lui sia il Messia. Lui dice a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui io non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli, chi viene dopo di me, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cioè nella vita della fede, se uno non si scotta, se non si brucia, non vale. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia. Non so se voi avete mai visto come si spala il grano, le fave, le cose, quando c'è la trebbiatura, no? Che si spala. Io l'ho fatto da bambino. Spalava, si tirava la cosa in alto, il vento portava via le reste e il grano, che è più pesante, restava per terra. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Guardate, è un Vangelo molto interessante questo, molto interessante. Quindi nella forma in cui noi lo troviamo adesso, in cui l'abbiamo letto, è l'ultima fase di un lungo percorso che è stato prima orale, poi scritto, poi utilizzato dalla comunità, interpretato dalla comunità e infine messo dal redattore finale in scritto. Quindi il Vangelo non dobbiamo prenderlo, come diciamo sempre, come testo di scuola da studiare per sapienza, per culto, no, oppure per conoscere la storia. Il Vangelo, i Vangeli, sono un Vangelo, cioè un annuncio gioioso, sono una notizia gioiosa, è qualcosa che ti rallegra perché viene a portarti una notizia che ti farà bene ed è racchiusa in un messaggio indirizzato a tutti. La diversità delle categorie a cui si rivolge vuol dire appunto che si rivolge a tutti. Luca scrive nella seconda metà avanzata del secolo prima dopo Cristo, quindi scrive intorno al 80, 90, 80 forse, dopo Cristo. 80 vuol dire che sono 37-38 anni dopo la morte di Gesù, 28 anni dopo la morte di Gesù. E egli non scrive un Vangelo cronologico, ma a lui interessa il messaggio, il pensiero di Gesù. E come lo sviluppa, come lo comunica? Inventandosi un viaggio da Nazareth, Cafarnao, a Gerusalemme, e lungo questo viaggio ci mette tutti gli insegnamenti che Gesù dà ai suoi discepoli, con i quali conversa, mangia, cammina, e nel frattempo si racconta e racconta e dice e chiosa e corregge. Sicuramente Gesù è andato a Gerusalemme più volte, però da un punto di vista letterario è una bella trovata. Al tempo di Luca nessuno interessava la questione dove è nato Gesù, come è nato Gesù, quando è nato Gesù, la data precisa del giorno, mese, anno, un certificato di battesimo all'anagrafe, perché l'interesse della comunità e degli apostoli, dei predicatori, era trasmettere il messaggio che è passato attraverso la vita della comunità credente. La predicazione di Gesù si snoda lungo un viaggio di circa 150 chilometri, 146 chilometri, dal nord al sud. Ma poiché la Palestina è una, tutta la Palestina, anche quella del nord, è piena di colline, ecco che il viaggio, anche se in discesa, è un viaggio che sale su e scende giù, sale su e scende giù, perché è collinare. Giovanni, il precursore che fa da battistrada, ci dice che il messaggio che lui porterà e che Giovanni anticipa è un messaggio di liberazione, perché tutti tutti in quel tempo aspettavano il Messia e tutti spiavano le donne incinte, perché poteva essere questa, poteva essere quella. E vedendo che Giovanni annunciava la parola di Dio dopo tanti anni di silenzio, essi pensano che sia lui colui che il popolo attende, e quindi si riversano nei suoi confronti con un'attenzione perché lo scambiano per il Messia. Ma lui chiarisce. Come si fa a capire questo senza capire che nella cultura orientale ed ebraica di questo tempo questi riferimenti sono a degli scritti che noi non conosciamo, che si chiama Targum, e Targum è il commento o la traduzione, non letterale, ma ha senso, della scrittura nella sinagoga, dove si dice che Dio, nella Bibbia si dice che Dio, quando vuole punire gli uomini, chiude le cataratte delle acque superiori, cioè non fa piovere, manda la siccità. E la siccità è il simbolo che non c'è più la parola nel popolo. Vedete com'è collegata la siccità e la sazietà e la fame sono collegati con la parola di Dio? Quando le acque non piovono, non c'è la parola. Quando Dio apre le acque e fa piovere, la parola abbonda. Dice questo testo del Targum che Dio ha riservato per sé quattro chiavi: la chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, la chiave dei sepolcri, cioè della vita, e la chiave della sterilità, e cioè la chiave della nascita, e cita diversi testi. Ora, se Dio, quando vuole punire, chiude a chiave le acque superiori, secondo gli antichi, quello che noi chiamiamo cielo è una calotta, cioè uno schermo che trattiene le acque della pioggia. Quando Dio vuol far piovere, tira il chiavistello nei vari buchi, tira i chiavistelli, apre gli sportelli e fa scendere la pioggia. Quando Dio vuole punire l'umanità, chiude i chiavistelli, piove lo stesso, ma le acque si raccolgono in cima a questa calotta trasparente. Per questo si chiamano acque superiori. La pioggia è sempre nella Bibbia simbolo della parola di Dio e della presenza. Perché della presenza di Dio? Perché? Perché l'acqua è la vita. E quindi l'acqua è simbolo della vita di Dio. Ora, avete notato che noi ci siamo incontrati con tre categorie di persone, che tutte e tre dicono la stessa domanda. Che cosa dobbiamo fare? Dichiarando in questo modo, con questa domanda, la disponibilità a mettersi in gioco, ad accogliere la novità. Noi oggi diremo che sono le masse dei disperati, le folle, i pubblicani e i soldati. È logico che chiedano cosa debbano fare in un contesto socio-orientale dove tutto è deciso dall'autorità. E non c'è la libertà per ciascuno di fare quello che vuole. Oggi noi siamo più attenti al valore della persona e stiamo molto prudenti, usiamo le pinze, ci mettiamo i guanti per trattare con le persone. La domanda, ripetuta tre volte, indica che è uno schema catecumenale. Nella preparazione di coloro che si preparavano al battesimo del Sabato Santo, per tre volte, in tre tappe diverse, c'era la domanda: che cosa dobbiamo fare? La cosa più importante però che ci interessa sottolineare è questa, ed è una cosa travolgente, stravolgente. Io non l'ho mai sentita da nessun prete questo. Giovanni non chiede di cambiare vita. se uno è un farabutto, non gli chiede di cambiare vita, non gli dice di andarsi a confessare, non gli dice di andare ad accendere una candela alle anime sante del purgatorio. Giovanni non chiede di cambiare vita, perché non ha senso cambiare vita se uno poi continua a pensare allo stesso modo, ma offre l'inizio di un percorso. Che cosa dobbiamo fare? Giovanni dall'inizio, dallo spunto, però sono loro che devono fare il percorso. Non c'è una sostituzione da parte di Giovanni. Egli offre solo la prospettiva da cui partire. Qual è la tua prospettiva? Come fai ad avere una prospettiva? Se tu dici di credere, devi domandarti qual è la tua prospettiva e ti devi interrogare dicendo: chi è Gesù per me? La prospettiva da cui bisogna partire è condivisione dei beni materiali come condizione di libertà interiore. La giustizia senza frode, che significa semplicemente qui non rubare, e infine il rispetto degli altri e il rifiuto di arricchirsi ingiustamente a danno dei poveri. Questa è la fede. Guardate cose proprio concrete. La fede non è aleatoria. Non è che io la fede è io la domenica vado a messa. Ma che ci vai a fare a messa se poi bestemmi tutto il giorno con la tua vita e sei ingiusto e rubi e frodi e cerchi di ingannare il tuo prossimo e poi maltratti la donna o i tuoi figli? Com'è possibile? La prospettiva è la condivisione. La condivisione materiale, la condivisione, diciamo, della vita, la condivisione spirituale. Perché convertirsi è cominciare a mettere ordine nella propria vita. E cominciare a mettere ordine significa cominciare da un capo del filo e arrotolare o srotolare il gomitolo fino al compimento. Dunque è un cammino quello che noi ci accingiamo a fare. Giovanni a me sembra una figura di un grande psicoterapeuta, perché induce le persone a fare scelte adeguate. Non risolve il problema, ma svela quale è la soluzione e dice: la soluzione è dentro di te. Interroga il tuo cuore e il tuo cuore sa che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Il tuo cuore sa che cosa è giusto e che cosa non è giusto. È per questo che sei tu che devi fare il primo passo e mentre farai onestamente questi passi incontrerai altre persone che fanno lo stesso e allora gioirete insieme. Quando Dio ci chiede di convertirci, non ci chiede di cadere da cavallo come Paolo negli Atti degli Apostoli al capitolo 9, ma di camminare passo dopo passo insieme con tutti quelli che camminano con me e insieme con Lui. Mi fermo qui. C'era da spiegare la questione dei sandali. Dice l'espressione sciogliere il laccio dei sandali. Normalmente viene contrabbandato come un gesto di umiltà. Non c'entra niente l'umiltà. Qui è un gesto previsto dalla legge del Deuteronomio, ma anche nella secondo Samuele, in Ester, nel Deuteronomio, eccetera. È un gesto che si rivolge alle norme della legge. Voi sapete che esisteva in Israele, lo dico in brevissime parole, in Israele esisteva la legge del levirato, che significava che quando una donna sposata restava vedova, quindi il marito era morto, però non avevano avuto figli. Il cognato, uno dei cognati, doveva sposarla. Il primo figlio che nasceva avrebbe preso il nome del primo marito morto per garantirgli una discendenza. Questo era l'uso, che era riconosciuto dalla legge ed era riconosciuto anche dalla Bibbia. Quando abbiamo degli episodi nella Bibbia, quella di Giuda, che si traveste da prostituta per andare con suo suocero, le donne andavano velate, quindi era un po' complicato riconoscere, e si mette all'angolo della strada, passa Giuda, che gli scappa la voglia e va con la prostituta che si offre, e questa prostituta è la sua nuora. E quando la nuora resta incinta, Giuda, che è il giudice severo, quello tutto d'un pezzo, ordina di lapidarla. E allora lei dice: andate a dire a mio suocero che il padre del bambino che aspetto è colui al quale appartengono questi oggetti. Lei non si è fatta pagare per la prestazione, ma si è fatta dare il bastone, la cintura e la borsa, e li ha conservati. Quando Giuda vede i suoi oggetti, capisce tutto, perché lei era rimasta vedova e Giuda non le ha dato un figlio per la legge dell'erbirato, per dare un figlio al morto, al marito morto. E allora a questo punto ha dovuto perdonarla e avrebbe dovuto punirsi lui, ma non lo ha fatto, però ha detto: lei è stata più giusta di me. Nel libro di Ruth troviamo la stessa cosa con Boaz e Ruth, che sono mezzi parenti. E Ruth, di per sé, il diritto lo avrebbe un altro che era precedente, per anzianità oppure per appartenenza giuridica, apparteneva ad un altro. E lui, Boaz, va da questo e gli dice: tu hai diritto di prenderti Ruth. E lui dice: no, a me non interessa, prendila tu. E lui se la prende e fanno il passaggio del sandalo. Se una donna non fosse stata esaudita nella legge del revirato, quindi se qualcuno non le dava il marito che le spettava, il cognato del marito o il fratello del marito, avveniva una funzione pubblica alla porta della città. Si presentava la donna con quello che avrebbe dovuto sposarla al posto del marito morto, cioè suo cognato. Lei, prescrive la legge, la faccio breve ma è molto lunga, lei si inginocchia davanti a lui, scioglie il sandalo, si alza e fa uno sputo potente in faccia a lui. Quasi a dire, un atto giuridico: tu hai rotto, hai sciolto, io sciolgo il tuo sandalo. Cioè tu non sei più legittimato a sposarmi perché hai rotto l'alleanza. E io ti ripudio, io non ti voglio. In questo modo la donna diventava libera. Ecco allora che sciogliere il sandalo, io non sono degno di sciogliere il sandalo, significa: io non sono lo sposo. Lo sposo sta per arrivare e io non posso essere confuso con lui. Giovanni è molto onesto, perché non c'è più l'alleanza. E quello che viene dopo viene a instaurare una nuova alleanza. Ecco perché è importante conoscere il movimento, la letteratura, la cultura orientale, altrimenti ne facciamo un gesto di umiltà, che non c'entra niente, che non c'entra niente. E poi, vabbè, ci sono le parole qui, che c'è anche il greco e via di seguito, ma ve lo lascio alla vostra discrezione. Quindi Giovanni non dà una indicazione che il senso matrimoniale sia la pista giusta. Nel ragionamento di Giovanni Battista, lo sposo legittimo, cioè il Messia, ha diritto all'alleanza nuziale. Giovanni fa la funzione dell'amico dello sposo, che può introdurre lo sposo nella stanza nuziale, poi veglia per custodire che nessuno disturbi gli amanti, sottomettendosi al rito dello scioglimento del santo. Non sono degno di sciogliere la fibbia del santo. Lo significa: io non sono il Messia. Chi sono io? Come dirà Giovanni nel Vangelo di Giovanni? Io non sono il Cristo, ma io sono una voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ed egli è una voce che grida, quindi prepara il battesimo, che deve essere un battesimo di penitenza, perché è un battesimo di purificazione, in attesa che lo Spirito battezzi nel fuoco. Cosa avverrà nella Pentecoste? Lo Spirito si presenta, dalla descrizione, e con fiammelle di fuoco su tutti i presenti nel Cenacolo, che richiamano il fuoco della Monte Sinai, quando Dio parla con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro uomo. Ecco la nostra prospettiva. Non abbiate paura. Qualunque situazione, qualunque sofferenza, qualunque incertezza, qualunque rassegnazione, qualunque disperazione, qualunque morte, ha tutto un senso. Ed è un senso che porta in sé il germe della salvezza. Compito nostro è andarne alla ricerca e scoprirlo, chiamarlo per nome e rappresentarlo attraverso tutta la nostra vita. A voi che avete avuto la pazienza di ascoltare, e non so quanto sia stato chiaro, io dico semplicemente che vale la pena vivere la vita. Non importa quale difficoltà, non importa nulla di quali pesi dobbiamo portare, però se noi ci aiutassimo a portare i pesi gli uni degli altri, la vita diventa più facile e noi diventeremmo degni di sciogliere le gacce del sandalo e avremmo la capacità sempre più grande di annunciare al mondo che c'è un'alleanza che ci aspetta per fare un patto di amicizia e di solidarietà, perché tutto il mondo ha diritto di salvarsi, ma non di salvarsi da solo. Dicono i ragazzi di Barbiana nella lettera a una professoressa, edizione La Fiorentina, pagina 14, salvarsi da soli è egoismo, salvarsi insieme è politica. Questa è la più grande definizione dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Questo è l'atto politico più rivoluzionario: salvarsi insieme. Io da solo non vado da nessuna parte. Io mi devo salvare con gli altri, perché io sono un appoggio agli altri e gli altri sono un appoggio a me. Riceviamo la benedizione e vi mando a dormire. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Il Signore atteso viene, principe della pace, padre dei popoli. Amen. Egli benedice noi, il suo popolo, nella pace e nella giustizia. Amen. Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine. Vi ricordate? Amen. Sia benedetto il suo nome, invocato su di noi. Amen. Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e ci doni il suo spirito. Amen. Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la sua pace. Amen. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e sui nostri cari e sul mondo intero e sull'intero universo, su tutti i migranti e coloro che cercano una risposta senza trovarla, e vi rimanga sempre. Amen. Termina la celebrazione della parola come sacramento e memoriale del Signore che viene. Comincia la Pasqua della nostra vita come sacramento di testimonianza nella vita di ogni giorno. Andiamo nel mondo con la fortezza dello Spirito di Gesù. Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno. Amen. Andiamo in pace. Amen. Avverto che, come ormai da 5 anni, in Sant'Orpete non celebreremo il Natale. Cioè, per Natale la Chiesa resterà chiusa, proprio come segno profetico all'incontrario. La chiusura della Chiesa è il segno che vogliamo essere una Chiesa aperta, una Chiesa spalancata, ma nel momento in cui tutti dilapidano il Cristo che viene a darci un messaggio di condivisione, ma che invece diventa una finzione, è un inganno, noi non ci stiamo. E allora rinunciamo a celebrare il Natale, di cui ci importa poco, perché a noi interessa il Gesù che dà la vita per noi e spezza la sua vita per noi. Auguro a tutti, tutti, con un immenso abbraccio affettuoso a tutti e una carezza da parte di Paolo Prete.